Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla consulenza che ritorna dopo la pausa dedicata agli speciali da Locarno per il Festival del Film, il Festival Internazionale del Film. Quindi ritorniamo con le consulenze, questa settimana ci sono io, poi la prossima ritornerà la collega Carlotta Moccetti. Allora oggi parliamo dei giovani svizzeri al volante, parliamo di allievi conducenti, parliamo di maestri conducenti, parliamo di scuole. La guida. Perché? Perché un recente articolo del Corriere del Ticino appunto mi dà lo spunto di approfondire un argomento che è sempre d'attualità. Allora era il 28 luglio, quindi poco tempo fa, qualche settimana fa, e il titolo dell'articolo era «Meno giovani svizzeri al volante. Nel 2022 i neopatentati sono diminuiti del 22% rispetto al 2021. Sembra che le recenti modifiche legislative possano pesare sul numero di ragazzi che fanno l'esame. Per la verità in Ticino pare che negli ultimi 8 anni non ci sia stato un calo sostanziale dei giovani patentati. Nel 2022 sono state rilasciate circa 3.400 licenze di condurre per la categoria B. Questo dato, le 3.400 licenze, non si allontana molto da quelli passati. Però è un dato di fatto che i giovani guidano sempre più tardi e sempre meno, tanto che in media la patente della macchina si prende a circa 22 anni, ma la tendenza degli ultimi 8 anni mostra una leggera crescita verso i 23 anni. Allora, si nota sempre più spesso che i giovani sembrano ritardare appunto il desiderio di prendere la patente. Ne parliamo oggi, ovviamente soffermandoci anche su tutto quello che bisogna e occorre sapere prima di intraprendere una scuola guida, su quello che fanno i maestri conducenti, su come guidano e su come si comportano sulle strade gli allievi conducenti, su cosa è diventata e su cosa è oggi la scuola guida. Lo facciamo con due esperti, Marzio Fraschina che è con noi in studio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Grazie a lei, maestro conducente nonché membro di comitato dell'Associazione Svizzera Maestri Conducenti Sezione Ticino. Poi al telefono abbiamo Claudio Vanzetta, benvenuto anche a lei, maestro conducente anche Vanzetta e anche lui nel comitato dell'Associazione Svizzera dei maestri conducenti sezione Ticino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno signor Bolzani e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Benissimo, allora da prima vi chiedo e cominciamo con Marzio Fraschina se questi dati che ho letto su queste cifre insomma siete d'accordo, effettivamente quello che constatate anche voi. Marzio Fraschina, si comincia un po' dopo?
Sì, notiamo che comunque l'età si sta innalzando un pochettino, un po' per i cambiamenti legislativi, un po' perché i ragazzi oggi come oggi riescono ad avere un po' più di mobilità rispetto ai tempi passati e questo li porta a posticipare un pochettino quello che è la loro formazione.
Si dice anche che l'auto non è più il simbolo di libertà che era ai nostri tempi, insomma 30-40 anni fa, che sempre più spesso anche si sceglie di vivere in zone residenziali per potersi spostare poi con i mezzi pubblici o in bicicletta o anche a piedi, quindi l'auto serve tra virgolette un po' meno.
Sì, diciamo che pensando a, non so, una regione come Tesserete che era molto discosta, oggi come oggi il servizio bus navetta ha fatto dei notevoli passi avanti e questo ha portato i ragazzi a sfruttare di più questi mezzi, anche un po' forse magari perché sono un po' più ecologici di noi ai tempi, dunque si spostano un po' di più con questi mezzi pubblici.
Allora, quando parliamo di modifiche legislative, Marzio Fraschina, che cosa dobbiamo intendere soprattutto? Cosa è entrato in vigore dal 2021?
Allora, nel 2021 è cambiato soprattutto l'idea che la licenza per allievo conducente può essere presa a 17 anni. 17 anni, un anno di prova, un anno di apprendistato, diciamo così, e quando si raggiungono i 18 anni, compiuti 18 anni, si può superare l'esame pratico della patente. Questo anno di prova è per tutti i ragazzi dai 20 anni in giù. Dunque se uno dovesse decidere di partire a fare la sua formazione a 19 anni, comunque è assoggettato a questi 12 mesi di prova, ecco, diciamo
di
così.
Patentino.
Sì, è obbligato avere il patentino in mano per 12
per almeno
mesi.
12 mesi,
sì.
Ecco, in questi 12 mesi la scuola guida avviene più che altro con i maestri, con voi, oppure con i genitori, con degli adulti patentati, già patentati?
Allora, c'è una sostanziale differenza, ritengo. Lavorare con un maestro si va a lavorare con un professionista, dunque con una persona competente in determinati settori, mentre quello che è il lavoro con i genitori è più un lavoro di accompagnamento. Io credo che la miglior cosa che possa capitare è creare una sinergia fra le due persone, no? Lavorare con il maestro per capire e adempiere a determinate, come posso definirle, cose imposte dalla legge, ecco, definiamolo così, e poi quello che è il lavoro con i genitori, andare a consolidare questo tipo di informazione che è stata data dal maestro.
Consolidare e allenare soprattutto le nozioni e gli apprendimenti che si fanno con i maestri conducenti. Allora, lei gravita Marzio Fraschina in zona Capriasca, giusto?
Beh, abito a Tesserete, sì, e ho l'autoscuola comunque a Savosa.
E il lavoro c'è? O vi manca?
Allora, il lavoro, diciamo che con i nuovi cambiamenti legislativi è un po' calato, possiamo definirlo così. L'idea del cambiamento anche auto manuale con auto automatica, l'evoluzione dell'auto porta un po' a pensare, diciamo così, di ottenere la licenza un po' in maniera un po' più semplice,
senza il supporto, senza, diciamo così, il sostegno di un maestro conducente.
Forse il pensiero potrebbe essere questo. Io credo che lavorare con un professionista, con una persona che possa dare le giuste nozioni, sia un valore comunque aggiunto alla scuola guida e alla formazione degli allievi conducenti.
E in media un allievo conducente o un'allieva, diciamo, conducente, quante ore fa con un maestro prima dell'esame? 10 ore?
Sì, possiamo dire attorno alle 10 ore, però è abbastanza soggettivo. Ogni persona ha le proprie caratteristiche, le proprie capacità, di conseguenza una persona magari con 10 ore può apprendere i vari... La formazione, tutte le informazioni che deve conoscere per poter superare l'esame. Qualcuno può metterci un po' più di tempo. Io, come ho un paio di allievi che sono due gemelli, una persona riesce a essere un po' più spigliata sotto un certo aspetto, l'altra fa più fatica, però probabilmente se invertiamo questa tendenza e andiamo a guardare qualcos'altro nella loro vita professionale, magari quello che ci sta mettendo un po' di più a imparare a andare in macchina riuscirà meglio in altre cose. Dunque trovo che sia estremamente soggettivo.
Certo, allora ricordo al pubblico che stiamo parlando di scuola guida, di maestri conducenti, di allievi conducenti. Se avete domande, se avete riflessioni, se volete fare qualche considerazione, siamo ben lieti di accogliere tutto quanto ci vorrete dire allo 0848030808, che è il nostro solito e consueto numero di telefono, oppure lo 076 321 1113 per i vostri messaggi. Siamo partiti dalla notizia che oggi ci sono meno giovani svizzeri al volante, che nel 2022 patentati sono diminuiti del 22% rispetto al 2021. Questo però più che altro nel resto della Svizzera, penso a Ginevra, a Zurigo, a Berna, città dove ti muovi anche molto bene con i mezzi pubblici, con i trasporti pubblici. In Ticino più o meno i numeri sono gli stessi da qualche anno a questa parte. C'è stato però, Fraschino, un calo durante la pandemia.
Sì, quello, diciamo che la pandemia ha bloccato un po' tutto, dunque ci siamo dovuti fermare tutti e subito dopo la pandemia c'è stato un grande boom, abbiamo dovuto recuperare un pochettino tutto quello che si è fermato. Questo volevo dire che il grande lavoro dell'associazione di cui faccio parte è stato un lavoro molto importante per poter ricominciare la formazione per i ragazzi. Abbiamo dovuto lavorare, trovare un protocollo di sicurezza per poter ritornare in macchina, per poter poi dare la possibilità agli allievi conducenti di conseguire la patente.
Certo, che è quello lo scopo, insomma, quello l'obiettivo. Allora, con noi c'è Marzio Fraschina, che rappresenta, diciamo così, il Sottoceneri, che è membro dell'Associazione Svizzera Maestri Conducenti Sezione Ticino, ma abbiamo anche un rappresentante del Sopraceneri, Claudio Vanzetta. Adesso coinvolgo anche lei, abbiamo detto già molte cose con Fraschina. Allora, è d'accordo? Come va la situazione nel Sopraceneri? Pensiamo al Bellinzonese, alla Riviera.
Ma dato che stavate un po' parlando dello stato symbol dell'auto, diciamo che nelle valli, dalla Riviera alla Valle di Blegno alla Leventina, c'è ancora la tendenza, come c'era qualche anno fa un po' in tutta la Svizzera, di poter avere l'auto il prima possibile, ecco.
Quindi cambia un po' rispetto al Sottoceneri. Per voi le valli, insomma, nelle valli c'è ancora questa ambizione perché è un simbolo di libertà e magari aggiungo anche di velocità.
Io presumo che un po' di libertà, perché forse i mezzi pubblici non sono così attivi come in altre parti del Ticino. Ci sono magari più attese per spostarsi da un paese all'altro.
Ho capito, e il lavoro quindi non manca nemmeno lei.
Anche, mi scusi, sono magari ancora, rimane ancora un po' più la passione per i motori, almeno fino adesso, ecco. Dopo se cambierà, si adeguerà al resto della Svizzera, vedremo più avanti, ma per adesso vedo che comunque ci sono ancora delle nicchie che sono appassionati di motori, ecco.
Quindi la voglia, insomma, di guidare, la passione per i motori, l'auto come simbolo ancora di libertà, soprattutto nelle valli. E questo è interessante, Vanzetta, rispetto al Sottoceneri, Fraschina, dove siamo un po' diversi forse da questo punto di
sì,
vista. I giovani sono un po' diversi.
Forse la passione ci sarà per tutti, ma qui, avendo la possibilità comunque, come detto, di trovare i mezzi pubblici, riescono a spostarsi un po' più con quelli, ecco.
Le abitudini cambiano, c'è anche chi dice che appunto si cambia anche poi il modo di abitare, la zona residenziale, il domicilio, e soprattutto c'è anche una maggiore attenzione, Fraschina, all'impatto ambientale dell'automobile, quindi tutto il discorso legato all'inquinamento.
Beh sì, diciamo che i ragazzi al giorno d'oggi sono molto più istruiti, hanno molto più conoscenza rispetto a noi, hanno questa anima verde dentro. Questa anima verde viene anche coltivata nell'ambito della scuola guida. Ci si crede tanto, anche noi vogliamo spingere i ragazzi in questa direzione, che possa essere comunque con un veicolo elettrico o comunque un veicolo tradizionale, si spiegano determinate tecniche per far sì che loro possano essere più ecologici, diciamo questa cosa. Più
che l'auto possa avere un minore impatto ambientale.
Esatto, diciamo più performanti nella guida.
Possa emettere meno sostanze inquinanti.
Esatto.
Vanzetta, come guidano i giovani in valle? Diciamo la media, la qualità media è buona? Sono attenti, sono prudenti? Recepiscono bene? Hanno voglia anche di avere una guida difensiva, come si dice in gergo?
Mi piace il termine guida difensiva, e qua mi riallaccio a quello che diceva un po' Marzio all'inizio: dipende veramente da persona a persona, dipende un po' dalla cultura, dall'educazione che hanno avuto, che hanno in famiglia, c'è veramente un po' di tutto. Però li vedo comunque sempre più concentrati su quello che è il rispetto degli altri, questo mi fa piacere.
Quindi da questo punto di vista, diciamo, c'è la consapevolezza di imparare a guidare in modo assennato.
Direi di sì. Cioè, dopo sicuramente ci sono sempre le persone che hanno una visione diversa, magari anche altre esperienze, e quindi da quel lato lì veramente vediamo un po' di tutto, perché secondo me c'è anche un po' ogni tanto... certe persone sono anche un po', come si può dire, fanno un po' fatica a accettare certe regole, certi comportamenti. Non so se è per questione di educazione o se è per questione di comodità, però ogni tanto capitano delle persone che fanno un po' fatica a, ecco, rimanere diciamo, e rispettare le regole, ecco.
Rispettare le regole sono tante, Fraschina, è aumentato, esatto, il traffico, e quindi è sempre più difficile anche per tutti, adesso non solamente per gli allievi conducenti, girare per le nostre strade. Ricordiamo che il Ticino continua ad essere fra i 5 cantoni più motorizzati della Svizzera. Nel 2022 in Ticino si contavano 632 automobili ogni 1000 abitanti contro le 650 del Vallese, che detiene il record delle 424 di Ginevra. La media svizzera ammonta 540. La situazione cambia fortemente in funzione della regione. Le zone cittadine ad alta densità di popolazione e concentrazione industriale presentano una fitta rete di trasporti pubblici, il grado di motorizzazione dunque essenzialmente più basso, più ridotto della media nazionale. Ma in Ticino, per fortuna vostra, siamo tra i più motorizzati.
Sì, lo status dell'auto comunque esiste ancora, abbiamo un territorio che spinge comunque a dover avere eventualmente un'auto. Poi c'è il fattore lavoro, sicuramente ci si deve spostare. Avere la patente è comunque molto importante per poter avere una flessibilità che permetta sia al datore di lavoro che all'eventuale lavoratore di poter adempiere a determinate situazioni.
Certo, e soprattutto nelle valli, l'abbiamo letto prima con Vanzetta, è importante, è quasi necessario avere l'auto per potersi spostare meglio e più in fretta, insomma, anche se i mezzi pubblici hanno fatto grandi passi in avanti e sono stati davvero migliorati per quanto riguarda proprio la capillarità del servizio. Capitolo costi, e qui arriviamo a due messaggi che ci stanno arrivando via WhatsApp, ricordo il numero 076 321 1113 per le vostre considerazioni. Monica ci scrive: purtroppo anche i posteggi vengono ridotti e nei grandi centri sono anche cari, con un abbonamento a metà prezzo per un trasporto pubblico il calcolo è presto fatto e conviene quindi al giovane prendere il trasporto pubblico. Poi ancora, oggi guidare è soltanto uno stress, non si trovano parcheggi dappertutto, tante zone 30 e zone 20, tanti radar che installano senza alcun senso, fanno passare la voglia di avere un'auto e non c'è quella libertà come una volta. Allora, il capitolo costi, prendiamo un ragazzo di 17 anni che vuole cominciare la sua, diciamo così, trafila per poi fare la patente. Quanto deve investire la famiglia o il ragazzo?
Beh, diciamo che prima di tutto non dobbiamo perdere il focus finale. Il focus è avere e ottenere la licenza per potersi muovere. Il consiglio che posso dare per spalmare un pochettino quello che sono i costi è cercare di partire un pochettino prima. Se siamo, diciamo che durante la formazione bisogna fare il corso soccorritore per esempio ha una validità di 6 anni, magari non cominciare proprio 17 a dover spendere dei soldi per poter fare il corso soccorritore, magari anticiparlo un pochettino prima, dunque è un costo già messo dentro nel cassetto di casa.
Però magari rifacciamo le tappe, allora 17 anni io posso chiedere il patentino, posso riceverlo?
Diciamo la partenza è il corso soccorritore.
Devo avere il corso soccorritore
fatto prima. Secondo, superare la teoria. Dunque all'esame a Camorino della sezione di circolazione.
Ma l'esame teorico lo posso già fare a 16 anni?
Allora si può cominciare dai 16 anni, sì, da un mese prima di aver compiuto i 16 anni per cominciare con la categoria A1.
Sì.
Ecco, dunque quello posso cominciare perché l'esame della categoria 1 è uguale alla categoria B.
Sì.
È lo stesso esame. Dunque quando supero questa teoria posso fare la richiesta o del patentino categoria 1 o della categoria B. Chiaro che se ho 16 anni non posso chiedere quello della patente B, dovrò avere solo quello
A1 e moto.
A1 e moto, sì.
Moto, mentre B automobile, poi a 17 anni fatto il corso soccorritori e passato anche l'esame
teorico, sì.
Posso ricevere, mi danno il cartone, mi dà il patentino.
La famosa licenza per il neoconducente del suo patentino.
Per il neoconducente.
Lì c'è l'obbligatorietà, prima di svolgere l'esame, di fare il corso di sensibilizzazione. È un corso di 8 ore che viene svolto di solito in autoscuola.
È utile.
Beh, il corso di sensibilizzazione è molto utile se viene svolto nella tempistica giusta. Se uno viene a fare il corso di sensibilizzazione un anno dopo che è stato in giro per conto suo, perde un pochettino quello che è il suo valore. Io consiglio, e mi piacerebbe che i genitori, i ragazzi mi ascoltassero sotto questo aspetto, è ricevo il mio patentino, definiamolo ancora così, e nel primo periodo vado subito a fare questo corso. Mi aiuterà tantissimo.
In cosa consiste il corso di sensibilizzazione?
Allora, sono 4 serate con temi differenti. Si parla da quello che è la relazione con gli altri utenti della strada, il come capirli, come poter relazionarsi con loro. Si parla del veicolo in sé, perché mi accorgo che tantissima gente guida da... Oh, quanto tempo guida? Sono 6 mesi. Ma cosa vuol dire quel bottone lì?
Beh...
Ah, c'era anche quel bottone lì. C'è anche sulla mia macchina, mi chiedono. Forse anche due, non so. Ecco, dunque si va a completare un po' questa informazione.
Quindi fatelo subito, mentre cominciate ad andare sulla strada.
Direi di sì, perché dei piccoli consigli
sì.
Che danno una gran mano. Danno
sì,
una
che gran aiutano, mano. Che consolidano soprattutto
sì.
Quello che si apprende anche a livello pratico, concretamente sulla strada. D'accordo, Vanzetta, il corso di sensibilizzazione è da raccomandare. Andare al più presto?
Io direi di sì, anche perché c'è anche un tema che è basato un po' sulla lettura della strada, quindi come capire determinate strade, le differenze tra una strada in località, fuori località, come leggere le curve, e secondo me è interessante. Poi l'ultima parte prevede anche un po', io la chiamo un po' la quarta lezione, che adesso vorrei precisare che è cambiata la legge, dal 2022 in avanti si può fare anche in due serate di 4 ore ciascuna, comunque sono comunque 8 ore in totale, e l'ultima parte è un po' basata su quello che è l'idoneità alla guida, quindi io la chiamo un po', gli dico sempre ai miei allievi, fate finta che avete già la patente, adesso siete voi responsabili e cominciamo a capire cosa si può fare, come vi comportereste, perché alla fine conseguire una patente è una gran responsabilità.
E certo, assolutamente, bisogna essere consapevoli dell'importanza di avere una patente e soprattutto essere in chiaro che sulla strada Fraschina non sei da soli.
No.
Ci sono pedoni, ciclisti, motociclisti, esatto, altri automobilisti, ci sono situazioni insomma che soprattutto al giorno d'oggi con l'aumento del traffico, situazioni che possono diventare anche insidiose, pericolose, situazioni anche inattese, quindi massima attenzione.
Esatto, ci sono così tante persone sulla strada e ogni persona ha la sua testa, ragiona con la sua testa e dunque dobbiamo cercare un po' di capirci. È fondamentale capirsi, è fondamentale riuscire ad acquisire una certa esperienza che ti permetta nella eventuale situazione di non trovarti in difficoltà. E questo, i chilometri aiutano, ma questi chilometri devono essere fatti con la consapevolezza di andare a ricercare queste informazioni, perché se uno non le ricerca può fare anche 1 milione di chilometri, ma poi alla fine trovarsi comunque in difficoltà in certe situazioni.
Torniamo a tutte le tappe prima di conseguire la patente. Allora, abbiamo detto del corso di sensibilizzazione prima di fare l'esame pratico. Una volta fatto il corso di sensibilizzazione, in teoria io a 18 anni posso presentarmi per l'esame pratico.
Esatto,
anche se abbiamo detto che l'età media si sta allungando, si sta alzando.
Sì, dopo fatto questo anno di apprendistato, definiamolo così, se si è pronti per superare il proprio esame, ci si presenta a Noranco o a Camorino a dipendenza e si va a fare quello che è l'esame pratico.
Una volta si diceva, se arrivi all'esame e non hai il maestro, se non ti porta il maestro, arrivederci, grazie, l'esame lo bocci. Invece oggi si può arrivare anche senza maestro.
Sì, diciamo che
cioè
non c'è mai
ieri
stato.
Ieri non sì, c'è mai stato l'obbligo.
Non c'è mai stato questo obbligo. La formazione comunque deve essere fatta con un maestro. Poi se si decide di non presentarsi con un maestro è una decisione propria, personale. Quello che posso dire è che personalmente accompagno tutti i miei allievi. Cioè io mi sento responsabile di questa cosa. Dunque io ho collaborato con lui, lui ha collaborato con me, anche i genitori in una certa parte hanno collaborato.
Beh, certo,
cioè io mi sento
team
responsabile di questa cosa e voglio sempre accompagnare quello che è il mio allievo. Magari ci saranno delle eccezioni perché magari ho qualche problema, ma però il 99% degli allievi sicuramente lo accompagno e lo presento, orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Ecco,
ecco, il tasso di successo rimane attorno al 66%.
Sì, più o meno. Sì.
Quindi c'è un 35% che boccia.
Più o meno sì.
Perché?
È il passo più duro che possa succedere nella circolazione, questo. È la prima volta che un allievo è fuori dalla sua comfort zone, definiamola così. Allora, ha guidato per un anno con la mamma, col papà, il nonno, persone che conosce benissimo, e ha fatto 10 lezioni con me, 15 lezioni con me, e invece si trova con questo signore
che lo valuta.
Il fatto emotivo influisce tantissimo in quello che è la circolazione e il suo comportamento durante l'esame, e questo può far sì che possa commettere un errore. Dunque l'emotività è un fattore nettamente molto importante, ecco, diciamo.
Lanzetta, perché i suoi allievi ogni tanto bocciano? Magari passano tutti, però qualcuno magari boccerà ogni tanto.
Ma sicuramente, come diceva il Marzio, il fattore emotivo gioca un ruolo abbastanza importante. Altri allievi cercano di fare o prepararsi il meno possibile e quindi cercare di provarci, quindi anche per questo tante volte bocciano l'esame, perché non sono effettivamente ancora pronti a gestire tutte le dinamiche e le situazioni,
quindi,
che si creano durante l'esame o durante una guida nel traffico, in modo, come si dice, gestire le situazioni in modo consapevole e comportarsi nel traffico in modo corretto.
Quindi tante volte sconsiglia lei di fare l'esame, di presentarsi all'esame, magari lei consiglia ai suoi allievi, fate ancora 5 ore, 10 ore, non siete ancora pronti.
ecco, il dire consiglio fare ancora 5, 6, 8 ore, questo è sempre difficile perché dipende da tanti fattori, però sicuramente io faccio sempre a un certo punto della formazione una piccola guida autonoma, una piccola preparazione all'esame, e di base non ci sono tante, come si può dire, tante discussioni, nel senso che l'allievo non vuole presentarsi all'esame prematuramente, ecco, diciamo che se si riesce comunque a instaurare un rapporto di fiducia, l'allievo ti segue e si prepara in modo corretto.
Certo, è d'accordo Fraschina, Marzio?
Sì, si crea questa consapevolezza tra allievo e istruttore che porta poi a raggiungere il buon livello per il
livello
successo
richiesto. Ma esatto. Sono molto esigenti gli ispettori, gli esaminatori.
Loro c'è una direttiva, che loro seguono questa direttiva, e su questa base ci sono degli errori considerati un po' più gravi, errori meno gravi, e a dipendenza di quello che l'allievo conducente alla fine svolge in questa ora di giro in auto assieme, loro valutano se riescono a avere questo grado di capacità, ecco, diciamo così.
Quindi c'è comunque di chi valuta.
Il livello è alto, è un buon livello.
Una certa richiesta, ecco,
sì,
un buon livello.
Sì, cioè loro sono consapevoli del fatto di non poter mandare in giro una persona che possa essere pericolosa. Ma sotto questo aspetto sono d'accordo, perché ci sarà in giro suo nipote, in giro sulla strada in bicicletta, c'è in giro mio figlio. E dunque
mi diceva prima che spesso si boccia anche perché gli altri vanno male in auto, insomma, non fanno quello che devono fare o quello che la legge prescrive. Quindi la colpa non è tanto di chi sta guidando e sta facendo l'esame, ma degli altri utenti della strada.
Sì, questo è un fattore che pesa molto durante l'esame. Il comportamento di certe persone magari può spingere e l'allievo conducente a essere in difficoltà, perché non si aspetta di un determinato comportamento di questo utente della strada.
Banzetta, tra i temi che ritornano sempre, quello dei giovani e l'alcol, ma sono consapevole, me lo diceva Fraschina prima, che non bisogna assolutamente bere, che bisogna essere astemi, giusto Fraschina?
Sì, soprattutto nei primi 3 anni, quando c'è questa licenza in prova, alcol 00.
00, dunque, assolutamente.
E su questo devo dire che sono bravissimi.
E tutti rispettano, speriamo anche dopo, quando scade il periodo di prova.
Io mi auguro che venga consolidata questa idea di non bere e guidare. Ecco, vedo che nei giovani c'è molta sensibilità. Si organizzano anche spesso nel potersi spostare nella maniera che il conducente, colui che guida, sì, rimanga. E questa cosa che noi ai tempi non avevamo.
Avevamo un po' meno, eravamo un po' più indisciplinati. Diciamo, Banzetta, d'accordo sul fatto che i giovani oggi sono molto attenti a non bere alcol, se guidano, poi il telefonino, tutte quelle cose che distraggono dalla guida?
Sicuramente per quello che riguarda l'alcol, sì, sono pienamente d'accordo, mi ha rubato le parole di bocca al Marzio. Per quello che riguarda il telefonino, la vedo veramente dura, perché ormai sono in giro col monopattino elettrico sui marciapiedi, col telefonino in mano, e quando arrivano in macchina non so se riescono a staccarsi.
Certo,
è proprio veramente.
Allora, dobbiamo dire per la verità e per essere giusti, democratici, ma soprattutto per dovere di informazione, che il telefonino riguarda tutti e non soltanto i giovani.
Assolutamente.
Anche gli anziani spesso guidano chattando e mandando messaggi.
Sì, non si riesce più a stare senza.
Quindi diciamo che il cattivo esempio molto spesso arriva dall'alto, dal mondo degli adulti già patentati da anni e anni, giusto Fraschina?
Ma come dico sempre, non importa quello che dici, importa quello che fai. Dunque tu puoi spingere qualcuno a dirgli non fare questo, non fai quell'altro, ma se poi vedono che tu lo stai facendo, sicuramente non sono da esempio e loro seguiranno questa quest'idea.
Allora, sono tantissimi gli spunti che arrivano anche dal pubblico, ricordo i numeri 0848 030808 per chiamarci in diretta, oppure lo 076 321 11 13. Allora, gli spunti sono tanti che arrivano dagli ascoltatori, ma gli spunti sono anche tanti che riguardano la scuola guida, i maestri conducenti, gli allievi conducenti. Allora, a proposito di maestri conducenti, c'è un'ascoltatrice che ci dice che ci vorrebbero più controlli sui finti maestri di guida, cioè i privati che si fanno pagare per delle lezioni di guida. È un tema questo, che emerge a scadenze regolari.
Sì, emerge spesso.
Grazie, signora.
emerge spesso e è difficile lottare contro questa
come
cosa.
Come si fa a estirpare questo noi problema?
Cerchiamo di controllare chi vediamo che sta in giro sulla strada, ma questi controlli probabilmente non dovremmo farli solo noi, c'è qualcun altro che probabilmente dovrebbe concentrarsi un pochettino nell'aiutarci, nel sostenerci.
Vanzetta, sono tanti i finti maestri di guida, secondo lei?
Non le so rispondere, sinceramente, non le so rispondere. L'unica cosa che so è che l'organo di controllo per queste cose è la sezione della circolazione.
Sì. E voi come associazione fate qualcosa, vi muovete, vi state muovendo, siete attivi su questo fronte?
Noi se possiamo, se troviamo, se vediamo delle persone che non hanno la qualifica di maestro conducente, facciamo delle segnalazioni alla sezione della circolazione.
Sì. Quanti siete tra l'altro, Fraschina, in Ticino? Maestri conducenti, diciamo, ufficiali?
Abilitati. Un centinaio, attorno ai 100-110, penso.
È il giusto numero di fronte alla domanda?
Sì, se tutti lavorassero in maniera corretta, in maniera precisa, così, credo che siamo un buon numero, giusto.
E il prezzo per un'ora di lezione? Il costo?
È attorno ai 90 franchi, 90 più o meno, franchi. Sì, 60 minuti di lezione.
Che non è elevatissimo.
Ma io ritengo di no.
Considerando altri costi, altri...
Beh, diciamo che se siamo entrati nel
parametri.
Tema un po' dei costi, bisogna anche pensare alla macchina, al costo della macchina, la manutenzione della macchina, il garantire la sicurezza della macchina, cioè il nuovo cambiamento di legge.
Poi la responsabilità.
Allora assolutamente.
Tutti i mestieri hanno una responsabilità, anche il vostro, portate in giro dei giovani.
Esatto, io... mi sento responsabile sotto questo aspetto, certo. Dunque responsabile nei confronti del ragazzo e soprattutto anche nei confronti dei genitori. Loro mi affidano loro figlio, loro sanno la fatica che hanno fatto per tirarlo grande e io devo capirlo questa fatica e di conseguenza devo fare il possibile anche un po'
i soldi insomma che ricevete per la vostra prestazione devono essere ben spesi e dovete dare anche voi una qualità nell'insegnamento,
esatto.
Nella didattica proprio di una guida che mi ricordo se ne parlava già tanti anni fa, di trasmissioni ne ho fatte tante sul traffico, sulla guida, sulla scuola guida con Alvaro Franchini, e la guida difensiva, quello è un principio che vale sempre, soprattutto oggi.
Sì, di essere difensivi nella guida, ma soprattutto avere un senso di responsabilità,
esatto.
Educazione sono i valori più importanti che si possano portare avanti nella strada.
Questi valori di guida difensiva, questo modo di guidare, diciamo, prevedendo e anticipando prima il pericolo, non è venuto forse un po' meno questo principio, questo valore, questo modo di intendere la guida con il cambio automatico? E qui tocco ed entro in un altro enorme tema.
Allora, il grande enorme tema, dunque nel 2019 c'è stato questo cambiamento a livello legislativo, dunque è stata equiparata la macchina automatica all'auto manuale, dunque è stato tolto il famoso codice 78 e adesso c'è questa possibilità di guidare sia un tipo di macchina che l'altra. Nell'ambito della guida difensiva, probabilmente l'auto automatica va a alleggerire un pochettino il pensiero della gente.
Facilitare.
Ecco, sì. Dunque, facilitandolo un pochettino, si pensa di diventare subito bravini. Ma quello che io voglio spingere un po' nell'idea è che probabilmente si riesce a spostarsi sulla strada un po' più facilmente, però quello che è il valore della guida difensiva, come si diceva, il prevedere, il fare esperienza, deve essere comunque un valore di base che deve essere
assimilato.
Con l'automatica o con la manuale è fondamentale fare questo tipo di lavoro, dunque la gente non deve deresponsabilizzarsi perché pensa di guidare l'automatica e dunque essere facilitata nello spostamento sulla strada.
Assolutamente, d'accordo Vanzetta, il cambio automatico è sicuramente importante, ha facilitato la guida di molte persone, per molte persone è diciamo un'agevolazione notevole, però poi non deve essere la scappatoia per non rispettare certi criteri e certi parametri che sulla strada sono fondamentali, imprescindibili.
Ma io dico che comunque il passaggio dal cambio automatico al manuale è stato abbastanza, come si può dire, per noi all'inizio è stato un po' scioccante, perché ci siamo detti: ma cosa significa questo cambiamento di legge? Da cosa arriva? Cosa vuole migliorare il legislatore? E secondo me è stato un po' anticipato un po' troppo i tempi, perché alla fine pian pianino, come vedete anche voi, vanno a sparire pian pianino i veicoli col cambio manuale, e quindi era una trasformazione che veniva fatta in modo automatico. È stato un po'
anticipato,
un cambiamento repentino, una forzatura.
Però oggi come oggi, mi scusi Vanzetta, oggi come oggi si può fare l'esame e si può fare tutta la scuola guida con il cambio automatico, e poi una volta superato l'esame posso anche per la prima volta guidare un'auto col cambio manuale.
Esattamente, sì, però io vedo che comunque i ragazzi hanno un certo buon senso, e se uno non ha praticato con la macchina manuale non credo che si avventuri più di quel tanto andare in giro con una macchina col cambio manuale.
Certo. Certo.
Si spera in questa si cosa, spera, si spera, perché non è proprio...
Cambia parecchio.
Immagino di sì.
Cambia parecchio. Voi le lezioni siete...
Posso intervenire velocemente, prego. Perché avete parlato giustissimamente della guida difensiva, e sono i parametri più fondamentali che possiamo insegnare ai nostri allievi. Però è anche importante dire, e lo vediamo noi, come si può dire, noi automobilisti, datati, che comunque può essere anche una distrazione, perché alla fine, avendo meno lavoro per gestire l'auto, abbiamo anche un po' più magari di tempo per perderci via in altre cose.
E certo, e quindi più l'auto è automatica, più fa da sé, più noi possiamo fare altre cose mentre, tra virgolette, stiamo guidando.
Esatto, quindi volevo semplicemente dire che per avere una guida difensiva, per me guidare è uno sport, quindi bisogna prima di tutto avere una guida consapevole, capire le situazioni per poi attuare una guida difensiva.
Ottimo, allora
indipendentemente dall'auto.
Certo, 076 321 1113 è il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, oppure lo 0848 030808 è il numero di telefono per le dirette, per le vostre voci che arriveranno e che volentieri accogliamo. Allora, molti messaggi WhatsApp, qualcuno, Marzio Fraschina, non ha ben capito, una signora credo, il discorso sul corso soccorritori e poi il patentino. Prima di richiedere il patentino bisogna fare il corso soccorritori.
Sì, il primo passo è il corso soccorritori. Durante il corso soccorritore viene rilasciato un attestato di frequenza di questo corso. Questo attestato deve essere allegato alla domanda per poter fare la teoria, definiamolo così.
L'esame teorico.
Quando viene inviato a Camorino tutto l'incarto per poter chiedere di poter fare la teoria, la sezione della circolazione manda una specie di cartolina gialla. Questa cartolina gialla permette di andare a fare l'esame teorico. Una volta superato l'esame teorico, si riceve questo patentino bianco, classico patentino bianco,
e da lì almeno un anno prima di fare l'esame pratico.
Almeno un anno prima di fare l'esame pratico, e in questi 12 mesi, io consiglio il prima possibile, bisogna fare anche il corso di sensibilizzazione. Una volta fatto questo, sono adempiuti tutti quelli che sono i parametri per poi andare a fare l'esame.
Le condizioni per poter fare l'esame pratico.
Esatto.
Superato l'esame pratico, ho la patente in prova per 2 anni.
Tre anni. Dunque si riceve questa patente con la data di emissione e la data di scadenza. Dunque la patente scade 3 anni da, non so, se l'esame dovesse essere stato superato il primo di agosto del 2023, avrà la scadenza col primo agosto del 2026.
E in questi 3 anni cosa deve fare il patentato in prova?
Esatto, il patentato in prova nel primo anno, da quando riceve la sua patente, deve svolgere il famoso corso 2 fasi, questo corso di perfezionamento, e lo deve fare entro un anno dall'emissione della patente. Se non viene fatto il corso in questo anno, viene multato. Dunque, se lo ferma la polizia, viene multato, mi sembra sui 300 franchi di multa, e andrà avanti a oltranza a essere multato fino a quando poi scadrà la patente. E lì sta al ragazzo attivarsi per poter fare questo tipo di corso.
Quindi quello obbligatorio, il corso
obbligatorio,
in due fasi.
Viene definito seconda fase, due fasi, sì.
Superato il corso...
Non c'è un esame o qualche cosa,
però
è un perfezionamento, sì, o qualche
fatto,
cosa.
Svolto quel corso, cosa detto, seconda fase?
Due fasi, sì.
Due fasi, poi dopo tre anni si ha la patente definitiva.
Sì, esatto, la patente scade e la sezione di circolazione manderà la patente con i tre puntini alla fine, che è una patente illimitata, ecco, diciamo,
che vale
nel
per
tempo.
Le moto leggere fino a 125,
no, se, no? Se si è fatto solo l'esame per la categoria B vale solo per la macchina.
Una volta valeva
si parla di tanto tempo,
dei miei tempi.
Oggi come oggi chi supera l'esame dell'auto riceve soltanto la licenza per l'auto. Se volesse fare la patente della moto della categoria 1 o della categoria A 35 kW dovrà fare una richiesta di un nuovo patentino. Una volta fatto e ricevuto questo patentino potrà circolare con la moto e entro 4 mesi ha l'obbligo di svolgere dei corsi di perfezionamento.
Allora, le domande del pubblico: come mai in Ticino l'uso della freccia è così scarso e fastidioso? Quando si aspetta di entrare in una rotonda non si sa mai bene le altre auto cosa fanno. Allora, le frecce, che da sempre riscuotono un ampio successo e molte polemiche, molte discussioni, si usa poco, meno che in altri cantoni in Ticino la freccia?
Io questo non so fare un paragone se a Zurigo viene fatta o messa di più rispetto a noi, questo non so, non ho una statistica.
In una rotonda bisogna metterla, però
in uscita della rotonda c'è l'obbligatorietà.
Sempre, l'obbligatorietà. Ascoltiamo, e lo dico al regista che è appena arrivato, Igor Gianola, che saluto. Allora, grazie Igor, ascoltiamo un messaggio vocale, vediamo se parte. Io la faccio partire e dovreste sentirlo tutti. Non lo sentite, probabilmente ho sbagliato qualcosa io, allora riproviamo, perché ho attaccato un cavo, vediamo se riusciamo a sentirlo. Allora, è un messaggio vocale, riproviamo, andiamo. Niente da fare, non si sente, probabilmente c'è un problema tecnico, vediamo poi di riprenderlo dopo il messaggio vocale. Intanto però telefonateci eventualmente anche in diretta 0848 03 0808, così riusciamo ad evitare questi inconvenienti tecnici, oppure continuate a scriverci allo 076 321 11 13. Vediamo gli altri messaggi che stanno arrivando. Allora, della freccia l'ho già detto, qualcuno dice ma è piuttosto oneroso, insomma, il percorso per arrivare ad avere la patente. Beh sì, ma è anche una tappa importante, insomma, nella vita.
Allora, sì, come detto, se si riesce a spalmarlo un pochettino sicuramente sarà meno oneroso, questo sicuro. Bisogna anche ricordarsi che questo passaggio lo si fa una sola volta nella vita ed è per sempre. Dunque, fino a 75 anni, quando ci sarà la richiesta di una visita medica, una persona, se si comporta in maniera corretta, non avrà più dei problemi. Dunque, questa fase di formazione è fondamentale. Bisogna ricordarsi che è fondamentale.
Allora, Franco ci scrive: fra un po' ci vorrà una laurea per sapere tutto quello che devi fare per ottenere la patente, ma se manca la testa, e succede troppo spesso, tutto ciò non serve a nulla. Allora, è vero, la testa è fondamentale, però la testa è fondamentale per tutte le età, non soltanto per i giovani conducenti. Marzio Fraschina.
Sì, sicuramente avere una coscienza di guida rispettosa degli altri anche quando si ha 40, 50, 60 anni è fondamentale per poter proseguire sulla strada in maniera sicura, ecco.
Allora, riproviamo a sentire il messaggio, Igor, vediamo se parte.
Intervista.
Forse è un messaggio muto dove l'ascoltatore non dice niente, allora andiamo a riprendere altri messaggi vocali, Sentiamo questo. Niente da fare, sentiamo allora un altro messaggio vocale. Allora niente, non mi dice la regia, mi dice Igor Gianola che c'è un problema, diciamo, di carattere tecnico, quindi non possiamo mandarli in onda, magari poi dopo li ascolteremo, vi risponderemo personalmente tramite WhatsApp, ma come dicevo prima, la soluzione migliore a questi problemi è la vostra telefonata o le vostre telefonate in diretta. Marzio Fraschina, abbiamo detto degli esami, abbiamo detto già molte cose riguardo ai maestri conducenti e agli allievi conducenti, dobbiamo dire ancora una cosa che riguarda riguarda la legge, che da marzo 2024 l'esame pratico nelle categorie A e B dovrà prevedere almeno 45 minuti di guida confrontati con gli altri veicoli, quindi più minuti nel traffico per gli allievi conducenti.
Allora sì, il cambiamento, diciamo che per la categoria B siamo già in quest'ottica, dunque l'esame pratico dura già circa 45 minuti. Per quanto riguarda la moto è stato ampliato un pochettino, perché l'esame della moto sono 4 allievi conducenti che escono assieme a 2 esaminatori, di conseguenza si è voluto dare un po' più di focus a questo esame, per poter far sì che l'esaminatore abbia più tempo per poter giudicare le capacità di quello che sono i motociclisti. Ricordo sempre che i motociclisti sono i più vulnerabili, o è una zona molto vulnerabile del traffico, e di conseguenza si cerca di valutare bene le competenze di questi allievi conducenti. Ecco.
Le regole della retromarcia in montagna, ammesso che sono ancora capace di farla, sono cambiate?
Ma allora, in linea di massima la legge prevede che in Svizzera non si possa più fare la retromarcia. La retromarcia, a meno che non ci si trovi in una situazione dove...
Se si incrociano 2 auto, io sono su...
In montagna sì. Allora,
penso a quello io.
Quello che discende dovrebbe fare retromarcia e salire. Dunque, chi sale ha il diritto di precedenza rispetto a chi scende.
Quindi chi scende deve far lui la retromarcia.
Esatto, lui ha la possibilità di vedere cosa succede dietro di lui, mentre chi sta salendo vede soltanto il cielo. Dunque fa fatica a vedere un po' quello che c'è sul terreno. Dunque chi discende deve
essere lui, esatto. Gentilmente, a meno che l'altro ha uno spiazzo.
Dopo se c'è uno spiazzo a 3 metri e l'altro ce l'ha a 40 km, probabilmente...
Poi c'è un italiano che ci scrive, ci dice: sono italiano residente in Svizzera e possessore della patente B presa in Italia nel 2002 e convertita in Svizzera. Posso guidare una moto 125 in Italia?
In Italia?
Sì.
Beh, se lui ha la patente svizzera probabilmente non ha la patente italiana.
Non ha la patente. Perché... Però lui dice che la patente B è stata presa in Italia nel 2002 e convertita in Svizzera.
Allora avrà la... Lui... Se prende la sua patente avrà lo stemma rosso crociato, non avrà più lo stemma italiano sulla sua patente, dunque vale quello che è sulla nostra patente. Dunque se dietro lui va in Italia e vede che c'è scritto solo categoria B, il carabiniere dirà: cosa fai in giro in moto che non hai l'abilitazione per poterlo fare. Dunque no.
Poi con la patente in prova si può guidare all'estero?
Sì, assolutamente.
Sì, e si può anche noleggiare auto, furgoncini?
Allora questa...
A noleggio.
Sì, sono stato confrontato un paio di volte con questa domanda. So che in certe situazioni richiedono almeno un anno di esperienza. Se uno si presenta con la licenza in prova, quando va dalla Hertz di turno o dal quello che è la persona che noleggia le macchine, valutano se sulla patente ha almeno un anno di prova. Ecco, questo è quello che so. Dopo io non più di questo, magari il Claudio sa qualche cosa.
Claudio
di più.
Claudio Manzetta.
No, io anch'io ho sentito questo, dipende un po' da come si dice, da chi noleggia le auto, hanno un po' dei regolamenti loro, però minimo un anno di esperienza la richiedono di solito, questione assicurative, penso.
Sì, poi quando si fa la retromarcia ci si può slacciare la cintura di sicurezza?
Sì, sì, si può fare.
Si può fare, tra l'altro
solo il conducente.
Come?
Sì,
solo il conducente.
Solo il conducente.
Tra l'altro, sì. La cintura di sicurezza si ricorderà quando è stata introdotta e ci furono molte discussioni, un dibattito molto intenso. Adesso è assimilata, i ragazzi la mettono subito, i giovani.
Sì, assolutamente, gli viene quasi istintivo e questo è un grande valore, per la sicurezza di tutti.
Poi c'è Reto che ci scrive che il TCS a Rivera fa dei corsi molto interessanti per persone di una certa età. Confermiamo, sì.
Sì, assolutamente.
Ma
sì.
Voi avete persone di una certa età che vi chiedono lezioni di guida per essere, diciamo così, più informati, più formati, più aggiornati?
Ogni tanto capita che delle persone, come dice lei, di una certa età si presentano in autoscuola e chiedono se sono ancora idonei alla guida, o magari anche i nipoti o i figli chiedono: puoi valutare per favore mio papà per vedere se riesce ancora a guidare. Sì, questo c'è, non è così presente proprio capillarmente, però sì, una qualche persona si presenta. Sono più, appunto, come detto, i figli che magari chiedono se il papà
ha
ancora la capacità di
guidare.
Di fare.
Per insegnare, quando insegnate, è più facile che sia la ragazza o il ragazzo ad assimilare meglio i concetti che... che dovete far passare.
Non ho mai tenuto una statistica
sotto questo. Chi ha un'attitudine migliore, chi ha un atteggiamento, diciamo, più propositivo, anche più disponibile? No, non si può fare una differenza fra giovani uomini e giovani donne.
Faccio fatica a dare questo tipo di risposta, perché non vorrei essere poi etichettato come quella persona che dice ma tu pensi che io... Ognuno mette in campo le proprie possibilità, le cerca di sfruttare al meglio. Ci sarà la persona un po' più timida, la persona un po' meno timida, qualcuno che si sente più interfacciato all'auto, così, però mi sento di non poter dare una risposta sicura sotto
Manzetta,
questo aspetto.
Con chi ha più facilità, con chi riesce meglio a far passare, diciamo, il messaggio di una buona guida difensiva, con le conducenti donne o con i conducenti allievi, ovviamente allievi uomini?
Ma io dico che veramente anche lì dipende dal loro vissuto, però potrei dire, è una sola mia esperienza, che comunque le ragazze sono più precise a un certo punto della formazione. Ci tengono a fare le cose bene, precise, ecco, si può dire così.
Si può dire questo. Poi un altro messaggio. Allora, per quanto riguarda il prezzo dei maestri conducenti, gli stessi ci dicono e ci scrivono: devono ammettere che sono un po' dei ladruncoli, chiedono 90 franchi l'ora e fanno 45 minuti. È vero?
Quello dipende forse dall'autoscuola. Io faccio...
L'ora è l'ora piena.
Io lavoro un'ora. Cioè, in questa ora prendo l'allievo e alla fine dell'ora l'allievo scende dall'auto.
Sì, ci dicono che su 15-20 ore sono parecchi soldi che scroccano, così usano questo verbo, che scroccano i giovani.
Questo, se reputa questo signore che il maestro conducente o l'istruttore non si comporta in maniera corretta, ha sempre la facoltà di poter cambiare, di poter cercare qualcuno che
faccia l'ora piena. Vanzetta, lei fa l'ora piena con i suoi allievi conducenti?
Sì. Io reputo che in 45 minuti è difficile comunque capire che obiettivi deve avere la lezione, e comunque anche un po' controllare gli obiettivi della lezione in 45 minuti è veramente tirato.
Anche perché io penso che in un'ora di lezione di guida, di scuola guida, almeno un quarto d'ora si rimane fermi, o ai semafori, o in coda, o nel traffico, insomma, almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
Sì, diciamo che
non si vada su strade molto, molto secondarie. Di valle, magari.
Diciamo, quello dipende un po' dall'obiettivo della lezione, perché se la lezione è improntata sul fatto di imparare a gestire la macchina, gestire le curve, fare le curve, si può andare in montagna, sicuramente lì si sta un po' meno fermi. Se la lezione è attraversamento, passaggi pedonali, cercare appunto il contatto visivo o capire che cosa fanno gli altri utenti della strada, andare in cima alla Valcolla sarà molto difficile fare questo tipo, raggiungere questo tipo di obiettivo. Dunque bisognerà andare in centro, e sicuramente in centro un qualche semaforo rosso ci scappa.
Allora, siamo possessori di un camper con massa superiore alle 3,5 tonnellate. Mio figlio può fare direttamente la patente C1 senza prima fare la categoria B?
No, deve passare per la B.
Deve comunque passare per la B, David? Quindi risposta data. Poi, altro messaggio, secondo me andrebbe sensibilizzata di più la gente, non soltanto i neopatentati, del fatto che essere alla guida di un veicolo corrisponde ad avere un'arma fra le mani, un'arma che, se utilizzata senza buon senso, può uccidere altre persone oltre a chi guida. Poi dovrebbero introdurre controlli medici regolari, come noi che possediamo la patente C, anche la patente A e B. Per l'incrocio in montagna è vero che chi ha la precedenza chi sale, ma soltanto a parità di veicolo, altrimenti ha la precedenza il veicolo più lungo, e se non vi è una piazzola più vicina per tirarsi
siamo
fuori.
Entrati un po' nel dettaglio, la domanda di prima era un'altra, comunque sì, se si vuole andare...
Allora, chi scende deve far lui
la retromarcia.
La retromarcia,
chiaro,
la
che chi sale, abbiamo a che fare con una posta o abbiamo a che fare con un auto articolato, chiaro che si invertono.
E poi bisogna anche dire che se c'è una piazzola o un'area di sosta o comunque uno spiazzo o uno spazio vicino alla strada, chi sta salendo può mettersi,
allora,
sulla
posso...
destra, e chi scende può, senza
se
fare la marcia
entriamo
indietro,
anche in quella,
andare avanti.
In quella discussione lì possiamo anche introdurre la capacità. Preferisco fare io un chilometro di retromarcia piuttosto che magari qualcun altro che io lo vedo in difficoltà o impacciato nell'eseguire la manovra. Quello fa parte un po' della situazione in cui ci si trova.
Banzetta, le retromarce come funzionano? Vanno bene? Sono bravi i ragazzi?
Ma anche lì dipende un po' da persona a persona. Sicuramente ci sono delle allievo, degli allievi che hanno un po' la fobia delle retromarce, dei parcheggi, ma vedo che quando gli si spiegano un po' le cose, come guardare, dove guardare, come usare il veicolo in retromarcia, vedo che questa fobia qua si attenua molto velocemente.
Poi ci chiedono se i maestri di guida utilizzano ancora auto con i doppi comandi.
No, noi abbiamo l'obbligo di avere i doppi comandi.
Quindi, Vanzetta, da questo punto di vista c'è la sicurezza di un doppio comando qualora si dovesse presentare una situazione, diciamo, anomala.
Esattamente, è una sicurezza che comunque deve percepire anche l'allievo, nel senso che ci troviamo in situazioni che comunque il maestro conducente c'è, specialmente nelle prime fasi di guida, e quindi la lezione diventa un po' più armonica e meno tesa, ecco.
Poi altra domanda.
Si assimila di più.
Sì. Poi altra domanda classica: se con le moto si può superare una coda di auto, ovviamente a sinistra.
Ok. Claudio, rispondi tu, per favore.
Cosa dire al nostro ascoltatore che ha la moto?
Solo con gli scooter, no, scherzo, è una battuta. Allora, la legge prevede che la colonna ferma con un veicolo a due ruote non si può sorpassare, e la colonna in leggero movimento invece si può sorpassare con le dovute precauzioni, chiaramente, non in situazioni o in presenza di incroci o in situazioni pericolose.
Ho
Comunque
capito.
Colonna ferma non si può oltrepassare, colonna in movimento sì.
Assolutamente, quindi se è in movimento... Sì.
Linea tratteggiata comunque, mi raccomando, non doppia,
sinistra,
non doppia,
non
linea,
doppia
di sicurezza.
Linea di sicurezza. Allora, ci avviciniamo alla chiusura, vedo già in studio che sono entrate le colleghe Elena Caresani e Sara Tognola. Riassumiamo, proviamo a riassumere, Marzio Fraschini e Claudio Vanzetta, quelli che sono i principi cardine, quelli che sono, diciamo così, i criteri, quelle che sono le basi per arrivare all'esame pratico preparati. Che cosa bisogna assolutamente allenare quando si fa scuola guida, anche con un papà, con una mamma, anche con un adulto già patentato?
Allora, la prima cosa che io chiedo di fare è sfruttare questo anno al meglio, perché è un anno importantissimo per la formazione degli allievi conducenti. Trovare la sinergia tra genitore e maestro conducente credo che sia la cosa migliore che si possa fare e che si deve fare. Dunque, magari andare da un maestro per capire determinati meccanismi, determinate regole, per poi salire con l'auto e con il genitore per poter consolidare queste cose. Arrivare dopo un anno di guida senza non aver capito determinati meccanismi, si arriva là in fondo e non si è comunque pronti ancora per superare l'esame o per avere la capacità di essere indipendenti nella guida. Si è sempre abbastanza legati a qualcuno.
Claudio Vanzetta, forse non abbiamo dato risposta all'ascoltatrice che diceva che l'auto è come un'arma. È un po' esagerata questa, diciamo così, questa espressione. L'automobile è un'arma e quindi assolutamente ci vuole grande prudenza, oppure ci sta?
Ma a primo impatto sembra un po' esagerata, ma se guardiamo un po' cosa può capitare e le conseguenze che ci possono essere in un incidente o dopo un incidente stradale, direi che non è proprio così esagerata.
Ecco, c'è la consapevolezza nei giovani degli incidenti, della gravità di certi incidenti stradali proprio dovuti alla velocità? C'è questa consapevolezza, questa, diciamo così, attitudine anche ad essere prudenti per evitare di creare incidenti di media o importante gravità? Vanzetta.
Sicuramente anche lì è veramente personale la cosa, ci sono degli allievi molto rispettosi da quel lato e degli allievi anche poco rispettosi da quel lato, secondo me. Comunque sono sempre in crescendo quelli più rispettosi.
D'accordo,
Fraschina? Sì, sì, sì. Sì. No, il lavoro c'è, viene svolto, è importante.
Non sono sempre i giovani ad essere i più veloci e i più indisciplinati sulla strada.
No, sulla strada sono un po' tutti che creano delle sinergie un po' differenziate, no? Dunque magari anche quello di 45-50 anni che ha esperienza magari va un po' oltre le righe, ecco.
Quindi guida difensiva e prudenza per tutti. Ringrazio gli ospiti di oggi, Marzio Fraschina e Claudio Vanzetta, entrambi maestri conducenti ed entrambi membri di comitato dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti Sezione Ticino. Buon lavoro, buona guida, soprattutto ai giovani, buona scuola guida. Mi raccomando, le informazioni che abbiamo dato ritenetele e soprattutto quando siete al volante cercate di ricordarvi di avere sempre una guida difensiva. Ci risentiamo mercoledì con un'altra consulenza, domani è Ferragosto. Elena Calesani e Sara Tognola sono già qui in studio, fra poco vi terranno compagnia, quindi buona continuazione di ascolto e buona giornata.